Volevo parlare intanto di argomento.
Se uno chiederà parlare,
ho deciso che non sono altri. Voglio parlare di un argomento che mi interessa da diversi anni, e cioè se esiste come una, non mi piace la parola, religione di Abramo Avino, che caratteristiche aveva, come è nata, come si è formata, come si è sviluppata, da dove è nata. Non è una domanda del tutto banale, perché da Abramo Avino a Mosè sono passate parecchie generazioni, quindi si pone il problema che molti maestri fino a questo secolo, moltissimo il secolo scorso, cioè due secoli fa, discutevano su questa cosa, che cosa eravamo da Abramo Avino fino a Mosè. Se eravamo bene Israel o eravamo ancora bene Noè. C'è qualche maestro che dice che tutta la discussione molto tragica che c'è stata fra Giuseppe e i suoi fratelli era su questo punto, che uno sosteneva, cioè Giuseppe, che eravamo già bene Israel con tutti gli obblighi e tutti gli effetti, e i fratelli invece sostenevano che eravamo bene Noè. Quindi non è una domanda proprio da niente. E poi, a seconda del tipo di soluzione che diamo a questo problema, siamo quasi portati a capire che non esistono solo due grandi possibilità religiose, quella del bene Noè, tutti quelli che non sono Yudim, in qualche modo se li fanno il bene Noè, e poi il bene Israel, ma c'è di mezzo uno stato intermedio, che è di essere bene Abramo Avino, cosa che così teoricamente si dice molte volte in altri sensi, quelli che si chiamano la Torah, ma se c'è uno statuto giuridico su questa cosa. E questo porta anche a molti midrashim che dicono che bene o male Abramo Avino faceva tutte le mitzvot. Questo può far ridere da un punto di vista, perché come faceva a fare tutte le mitzvot se la Torah non era stata ancora data, e d'altra parte che cos'era se non poteva fare le mitzvot, che tipo di idee ci ha avuto e come è entrato in questo tipo di situazione. Ora, i maestri ci hanno dato parecchie tracce, anche se molto rapidamente. In ogni caso, dire che Abramo Avino faceva tutte le mitzvot vuol dire una cosa che ha un grande senso. Curiosamente, in ambienti un po' assimilati, non si capisce che per tutti i popoli si dice che una legge orale precede la legge scritta, in comunque sia nata. Per noi c'è difficoltà a capirlo, ma è ovvio che è successo così. Se non tutti, una parte, è anche molto logico che sia successo così. Allora, i nostri maestri ci hanno lasciato parecchie tracce su questo discorso, intanto sulla storia di Abramo Avino, che se uno guarda bene come l'hanno ripunteggiato i maestri usando il testo della Torah, è fatta di parecchi periodi. Qualcuno dice che Abramo Avino ha cominciato ad avere qualche idea di qualche tipo quando aveva 3 anni, qualcuno che aveva 40, allora mettono insieme dicendo che ha avuto un'idea a 3 anni e poi dopo ha dovuto lavorare 40 anni per arrivare. Poi c'è qualcosa che cambia nella sua vita nel momento in cui va verso Eretz Israel e ascolta comunque un ordine che la Torah ci dice. Poi c'è qualcosa che succede quando c'ha tra 99 e 100 anni che sta per avere e ha Yitzhak. C'è qualcosa che succede quando fa la Chedah e subito dopo, perché lì c'è un modo molto particolare su cui lui trasmette la notizia di come cercare. Noi non sappiamo che lui ha trovato Sara, ma sappiamo che come lui ha mandato a cercare Rivka. C'è qualcosa di tragico che succede quando lui muore e che i maestri dicono che è morto poco prima che che Esav buttasse via la Bechorah, un momento che è morto quasi non per caso per quel tempo. Poi c'è il fatto che poco tempo dopo Abramo non ha fatto tempo a dare la sua berachà a Yitzhak, che Kadosh Baruch Hu dice che gli dà la berachà, che poi Abramo, che poi Yitzhak nella stessa parasha trasmette con berachà di Abramo a Yitzhak, a Yaakov stesso. Quindi ci sono dei momenti di passaggio che vanno al di là della sua vita, cominciano con la sua vita. Allora, i maestri, quando hanno cercato di capire quali, dal loro punto di vista, il tempo della tra la Mishnah e la Gemara, quali sono le mitzvot fondanti che ispirano tutte le altre mitzvot, hanno fatto un conto. Qualcuno diceva che erano 11, qualcuno diceva che erano 6, qualcuno diceva che erano 3, qualcuno 2 e 1. Interessante, se uno guarda quella Gemara, che ben tre volte si fa riferimento a Abraham Avigo. La prima volta quando si dice che Abraham, che chi è quello che è, la prima mitzvah viene detto Olechtamim, uno che va integro, come se Abraham prima di tutto avesse scoperto, fosse la mitzvah fondante anche di un gruppo di mitzvah, di 11 mitzvah, perché c'è scritto di va davanti a me e si integro, essere integro come completamente, non di essere buono, vuol dire essere spontaneo, senza doppi pensieri, direttamente quello che pensi, quello che fai, quello che nel cuore c'è, nella bocca, nelle azioni che fai. C'è chi dice invece, un altro livello di sintesi, che è Olech Tzedakot, perché c'è scritto che avrà qualcuno che va nel mondo della Tzedakah, di tante Tzedakot, e si dice che quando Kadosh Baruch Hu, in un passo avanti prima della distruzione di Sdom e Gomorra, dice che Abraham farà tzedakah, dovrà insegnare ai suoi figli di fare tzedakah umishpat. Ma il più interessante è l'ultimo, che citando il profeta Habakkuk dice tzadik bemunato ichie, il giusto vivrà nella sua emunà. Ora, questa cosa è molte volte nel tutto il corso del Tanakh, si citano cose che sono successe prima, dal linguaggio che si vede, e nel momento in cui Abraham viene garantito che avrà una discendenza che non sarà, penso che fosse il buon tempo su questo ritorno Eliezer, viene detto che Abraham ha creduto in questo e l'ha considerata una tzedakah. Sono due parole, emunà e tzedakah. E se uno vuole guardare con calma, le due parole sono la prima volta che capitano nella Torah. Emunà e tzedakah. Emunà vuol dire credere e tzedakah vuol dire fare una cosa giusta. Ora, che l'emunà l'ha avuto Abraham, sono tutti commentatori esatti, cioè che ha creduto, ha avuto fiducia, ha avuto certezza che una promessa di Kadosh Baruch Hu verrà mantenuta. Ma non tutti sono d'accordo cosa vuol dire che è tzedakah. E questa ambiguità è interessante. Qualcuno dice che la tzedakah, che lui Abraham ha considerato questa come una tzedakah da parte di Kadosh Baruch Hu, e qualcun altro dice che Kadosh Baruch Hu ha considerato questa una tzedakah da parte di Abraham. Ora, questo è molto interessante, proprio l'ambiguità, perché noi non sappiamo se è uno, tutti e due, però vuol dire che questo stabilisce una relazione. Che la relazione, il fatto di rapporto con Kadosh Baruch Hu stabilito in quel momento della sua vita da Abraham Avinu voleva dire che lui aveva emunà e lui non sapeva se era lui che dava tzedakah o lui che riceveva tzedakah. E questo è un punto di chiave, perché vuol dire che il rapporto con Kadosh Baruch Hu era basato sulla tzedakah. L'emunà era essere dentro la tzedakah. E questo si vede che i passi successivi vanno avanti tutti in questo senso qui. Se noi poi vediamo, proprio cercando di ricostruire che tipo di non mi piace la parola, non so, che tipo di Torah aveva Abraham Avinu, vediamo che nella storia di Abraham Avinu, del suo gruppo iniziale, nascono per la prima volta nella Torah una serie di parole che non ci sono prima, che sono l'emunà, abbiamo detto, sono tzedakah, sono mitzvah, sono Torah, sono chokah, sono chesed, sono emet. E se uno guarda, adesso non c'è tempo, però si vede come compaiono queste parole nel corso del racconto, si vede che sono in quei momenti critici che ho ricordato prima della vita di Abraham Avinu, come se è un modo di comportarsi che piano piano costruisce, fa sbocciare delle mitzvot. Ora, i nostri maestri, anche in tempo più recenti, hanno detto che gli avot, tutti i patriarchi, avevano la possibilità di guardare il mondo e di tirare fuori delle mitzvot, e danno una serie di esempi. Poi costruire mitzvot in maniera diversa da come lo costruiamo noi. Guardavano un ramo e dicevano questi sono, tirava fuori il tefilin. Il famoso esempio si dice che quando scorteccia Yaakov era il modo suo di capire la mitzvot e fine. Adesso non entriamo in questa cosa, vuol dire che erano capaci, una cosa che noi abbiamo perduto dopo, di tirare fuori delle mitzvot guardando la vita, guardando il Maaseh Bereshit, quello che aveva creato Kadosh Baruch Hu, guardando i propri rapporti con gli esseri umani. Allora, questo potrebbe far pensare che veramente Abraham Avinu partecipava in un grande processo di scoperta progressiva di cosa voleva lui, cosa voleva capire, di entrare in rapporto con Kadosh Baruch Hu, e in qualche modo entrava in rapporto con le altre persone
attraverso questa sua, questo suo sforzo. Qualcuno dice da 3 anni a 40 studiate, perché emunà è una cosa che si studia come le altre, bisogna entrare dentro. Cosa vuol dire avere fiducia? Non vuol dire credere così astrattamente, vuol dire essere sicuri che il mondo si comporta in una certa maniera, che tu ti devi, io tu mi devo, ci dobbiamo comportare in una certa maniera, che rispondiamo in qualche modo a Kadosh Baruch Hu in una certa maniera. Allora, uno degli elementi più interessanti per capire è che educazione ha dato Abramo Avinu. E se uno guarda, c'è uno straordinario punto di passaggio che è il momento in cui qualcuno a nome suo spiega la Torah di Abramo Avinu. E questo qui era un goy, anzi un peggiore dei goyim in quel momento, era Kenan, che il Midrash dice Eliezer u Kenan. Eliezer, lo schiavo di Abramo, era Kenan, cioè il nipote che ha ricevuto quello che ha ricevuto dal padre Noah, cioè una maledizione sostanzialmente, ed era diventato Dolemoshke, che attingeva dalla Torah di Abramo Avinu. Ora è interessante che è la persona che per un periodo Abramo pensava sarebbe stato il suo successore, dal brano che ho detto prima, quando però suo gli dice che avrà un figlio, lui ha appena detto chi mi erediterà? Mi erediterà Eliezer. Allora, questa persona, che evidentemente ha fatto un percorso con Abramo Avinu, è la persona che Abramo Avinu incarica di andare a trovare la moglie per il figlio. Mi spiego molto su questa cosa, se Eliezer era sereno o non sereno in questo suo messaggio, anche perché Midrash dice che aveva una figlia che voleva sistemare con Yitzchak. Allora è molto interessante che questa persona, Eliezer, è la persona che citando la Torah di Abramo Avinu dice, chiede a Kadosh Baruch Hu una prova di Chesed e di Emet, di amore incondizionato e di Emet e di verità. È la prova che lui mette poi davanti a Rivka. Allora, da dove l'ha tirata fuori Eliezer? Non è che se l'ha inventata sul momento, è proprio la sintesi di quello che lui ha imparato in casa di Abramo Avinu. E non è un caso, i Midrashim giocano molto, approfondiscono molto questa cosa, che nel momento in cui lui fa questo succedono due cose. Uno, il Midrash dice che è uscito dalla condizione di Arur, la maledizione che aveva ricevuto da Noah, e entra completamente nella condizione di Baruch. È completamente, a tutti gli effetti, un discendente di Abramo Avinu. Secondo, quando lui dà gli oggetti che dà a Rivka, i Midrashim si dividono solo una cosa, che sono secondo i diversi oggetti, insomma, la sintesi è che sono come se desse a Rivka le Luchotaveri, le tavole della legge. Cioè lui trasmette a Rivka, che sarà la seconda matriarca, esattamente come se gli desse le tavole della legge. Mi sembra che questo approfondisce molto, perché vuol dire che una persona che è venuta molto da lontano, che ha imparato da Abramo Avinu, che ha assistito alle scoperte progressive di Abramo Avinu, era in grado di trasmettere a una persona che in quel momento Abramo Avinu non poteva contattare, Chesed e Emet, che è una sintesi molto interessante e anche avanzata rispetto a Emunah e Tzedakah. È qualcosa in avanti, qualcosa che già si... come per Abramo la prima persona in cui viene usata anche la parola Navi, come se fosse un profeta, come se lui guardasse avanti al di là delle generazioni. Allora, vediamo che c'è un percorso, qui l'ho appena accennato, molto importante di alcuni concetti, di alcuni modi di essere che in 2-3 generazioni, sempre sotto l'ombra di Abramo Avinu, passano e vanno avanti costruendo Torah. Allora, questo lascia aperto il problema se eravamo già bene Israele, o se eravamo ancora bene Noah, o eravamo nelle vie di passaggio. E anche una parte che molti usano criticamente verso Abramo Avinu, che ha avuto dei figli qui, non deve dire, dei figli di Keturah, e li ha avuti in un momento non banale della sua vita. E lui li ha lasciati. Si può dire che questa somiglia ai Kenanim di un futuro. Li ha lasciati e li ha mandati da lontano da lui. Allora, c'è chi dice che questa è una terza generazione, una terza possibilità tra essere qualcosa di più dei Bene Noach e qualcosa di diverso dai Bene Israel, se no sarebbe solo un punto negativo della vita di Abramo, che ha seminato figli non Yehudim in qualche modo. Rivisto così, potrebbe essere un qualche cosa che pensa a un mondo fisso che ha l'obbligo come noi di altre mitzvot che sono dei Bene Noach, un mondo che del benessere, che non possiamo uscire da, e non vogliamo uscire da questa situazione, è un mondo intermedio che qualcosa fa un percorso suo che è diverso dal nostro, ma è lo stesso e rispettabile. Comunque in questo passaggio ci siamo passati tutti, e se la Torah dice, vuol dire che in qualche modo, al di là delle mitzvot, dobbiamo anche fare questo percorso personale che Avraham Avinu ha passato e attraversato. Mi piace concludere con una sola cosa. Studiando questo brano, mi è venuto spesso da notare che c'è una gematria che riassume questa situazione, un gioco di numeri che Avraham che Moshe. Avraham che Moshe fa 613, vuol dire che Avraham aveva in mano 613 mitzvot.